Grazie Matteo, io restituisco penso a nome mio e anche degli altri due relatori i ringraziamenti per averci invitato e anche per aver dato vita a questo festival che ha portato indubbiamente della bellissima carta all'interno della nostra città. Stranamente piove e quindi purtroppo ci ritroviamo un po' qui stretti, però sono contenta di vedere insomma che ci sono così tante persone. Allora, io non avrei voluto cominciare approfondendomi nei classici siparietti di grandi complimenti in cui spesso cominciano le presentazioni letterarie, perché da uditore spesso quando mi trovavo ad assistere a presentazioni letterarie dove già dalle prime battute i presentatori si profondevano appunto in grandi complimenti attestati di stima per il valore dei libri che andavano a presentare, mi sembrava sempre di assistere a un cerimoniale codificato, no? Ad un qualcosa che mi restituiva una sensazione di mancanza di autenticità e di spontaneità, perché d'altronde quello con il libro è sempre un incontro, e in quanto incontro ha a che vedere con una dimensione di apertura, di possibilità e di imprevedibilità. L'incontro con un libro può essere un incontro fortunato, può essere un incontro tiepido, indifferente o anche un incontro sfortunato, e trovavo sempre abbastanza sospetto che invece all'interno delle presentazioni dei libri questi presentatori si trovassero sempre di fronte a degli incontri straordinari. E però purtroppo, per fortuna, anche io oggi non posso che cominciare ringraziando tutti gli autori di questo libro per quello che hanno scritto, per le immagini che ci hanno messo dentro, per come lo hanno scritto, e non posso che dire a tutti voi che l'incontro con questo libro è stato per me un incontro comunque intimo, molto, molto potente e anche profondamente significativo, e lo è stato per tutta una serie di ragioni che magari provo a raccontarvi. La prima di queste ragioni è che indubbiamente ed oggettivamente mi sono ritrovata tra le mani quello che secondo me è uno scrigno di bellezza, un libro ferocemente bello che mi sembra che riesca a restituire molto di qualcosa di così complesso come l'universo che gira intorno al tema della follia. È un libro che mi sembra abbia la qualità di restituire luce e anche un senso del possibile a quelli che Antonio Dragonetto nella postfazione definirebbe il buio scuro delle notti senza sogno, che secondo me è un'espressione che definisce perfettamente quella che è la dimensione del dolore mentale istituzionalizzato. È un libro dove le immagini e le parole mi sembra che si annodino dal desiderio di voler restituire la parola a delle storie dimenticate, le storie dimenticate dei fratelli che ci siamo scordati all'interno dei muri dei manicomi, delle storie che chiedono invece di essere riascoltate. E mi sembra che il lavoro che ha fatto Antonio in questo ci riesca profondamente, perché questo libro è un libro dove ci vengono presentate 14 storie di anime dimenticate, dei 14 profili clinici che Marco fa riemergere dal buio del manicomio e dalle cartelle cliniche frammentate che vengono ritrovate nell'archivio del manicomio di San Servolo. È una sorta di catarsi letteraria dove a partire da quello che è un linguaggio oggettivante, vivisezionante, asettico, che era il linguaggio proprio delle cartelle cliniche, lui riesce invece a ritornare alla potenza della parola poetica, che, come direbbe Lacan, è forse l'unica che è in grado di poter accostare il reale della malattia mentale. Non posso che dirvi dello stupore che io ho provato nel vedere come da quel linguaggio asettico, duro e rigido delle etichette diagnostiche, no? La follia morale, la disperazione amorosa, l'imbecillità, lui sia riuscito a tirarne fuori dei racconti così, così vividi, così, così pulsanti, così infuocati, che non hanno niente, mi verrebbe da dire, della retorica letteraria, ma che invece sono caratterizzati da quell'essenzialità e quella verticalità tagliente che è propria della parola poetica. Sono racconti attraverso i quali noi riusciamo a rincontrare i volti e le storie di quei fratelli dimenticati, e sono racconti in cui in un qualche modo Marco fa un esercizio del possibile, cioè a partire da quelle cartelle cliniche che fanno un po' come da traccia ispiratrice, lui invece narra e costruisce le storie di ciascuno di questi 14 figli di Niobe, e mi sembra che siano storie che sono capaci di restituire la complessità di quelle vite dentro e al di fuori della malattia mentale. Non vi nascondo che in questi giorni ho molto pensato a quale potesse essere una classificazione, un'etichetta per questo libro, no? Per aiutarvi anche un po' ad orientarvi, e in realtà non l'ho trovata, perché quello di Marco non è un libro di racconti, non è un testo teatrale, non è una raccolta di poesie né di, diciamo, di poemi scritti in prosa. È insieme qualcosa di tutto questo, ma anche qualcosa che lo trascende, anche perché all'interno di questo libro il significato delle parole viene esteso ed espanso dalle immagini e dalle fotografie di Marco Danna e di Giovanni Berengo Gardin, che ci fanno entrare all'interno delle mura del manicomio, che secondo me in maniera potentissima ci mettono in contatto con quella che è la dimensione della irrespirabilità della sofferenza mentale istituzionalizzata. Al reportage fotografico di Marco Danna, che appunto fotografa il manicomio di San Servolo, in appendice al libro sono riportate anche i negativi delle immagini che nel 1969 Berengo utilizzò per il libro Morire di classe, che è un libro che insieme alle riflessioni di Basaglia ha fatto indubbiamente epoca, perché è stato uno dei primi schiaffi che è stato dato alla nostra coscienza collettiva rispetto alla violenza e alla ferocia dell'istituzionalizzazione. E avere, diciamo, che le foto di Berengo sono l'incubo che nessuno di noi vorrebbe vivere e vorrebbe vedere, e insieme alle foto di Marco Danna ci restituiscono delle immagini che ci urlano in faccia, che ci chiedono di non levare lo sguardo, ma anzi di tornare a rivolgere lo sguardo a quelle vite ferite. Sono immagini che, come appunto ci dice Antonio nella postfazione, ci restituiscono la possibilità, e in un'epoca come questa, così ferocemente individualista, è una possibilità che secondo me dobbiamo percorrere assolutamente, di poter tornare a provare compassione, a non volgere lo sguardo altrove. E il secondo motivo che mi ha portato a ritenere che questo fosse un incontro molto significativo è legato invece al senso di appartenenza che questo libro ha saputo scatenare in me, un senso d'appartenenza vero legato in prima istanza a quel pezzo di storia, adesso te lo cito, Basaglia, a quel pezzo di storia che è appunto la rivoluzione democratica in psichiatria, di cui peraltro la nostra città e il nostro territorio ha scritto delle pagine importantissime, meno arrivate chiaramente al discorso generale, ma altrettanto importanti. Un senso di appartenenza ad una storia che per me è legata più che al suo essere una proposta di tipo tecnico e psichiatrico, al suo essere un atto politico, una denuncia civile e anche una tensione umana che fortunatamente continua ad agitare molti di noi. Una storia che merita ancora di essere scritta, che ci deve costringere ad interrogarci su cosa siamo disposti a fare per prendere su di noi l'eredità di quella rivoluzione, che ci porta a domandarci che cos'è che realmente si apre quando si chiudono i manicomi. che ci porta a chiedere che cosa siamo stati in grado di fare, che cosa siamo ancora disposti a fare per assumerci quella responsabilità civile della cura, prima ancora che come terapeuti, che in qualche modo la rivoluzione basaiana ci ha consegnato nelle mani. E io credo che questo libro ci offra prima di tutto l'opportunità appunto di riflettere sulla follia, di ripensare il paradigma di molte delle nostre pratiche di cura del nostro tempo. E il libro di Marco è un libro che ci dice in ogni immagine e in ogni riga da che parte della barricata stiamo, qual è la concezione della malattia mentale che lo anima e qual è la concezione della malattia mentale contro la quale in qualche modo si sta prendendo posizione, perché è chiaro che se ci ostiniamo a continuare a leggere, a pensare alla malattia mentale nei termini di un disequilibrio di valori neurobiologici, se continuiamo ad ostinarci a pensare il cervello come una scatola chiusa in cui andare a rintracciare qualcosa di rotto, le conseguenze di questo modo di pensare sono inevitabili. La prima è quella di trasformare le persone in delle diagnosi chiuse, una volta per sempre, in dei deficit da aggiustare meccanicamente, e la seconda è quella di spingerci a pensare la guarigione esclusivamente nei termini di una restituzione ad integrum, di un aggiustamento, di una remissione dei sintomi senza la quale continua a non esserci alcuno spazio nel mondo. In questo processo di disumanizzazione, che in realtà continua anche dopo la chiusura dei manicomi, il paziente arriva ad essere un caso chiuso, un qualcosa di etichettato come qualcosa al di là dell'umano una volta e per sempre. E invece io credo che la grandezza dei racconti di Marco stia proprio nel cercare di suggerirci che in realtà non esiste nessuna misteriosa malattia che rende un uomo qualcosa meno di un uomo. E il libro di Marco è appunto un libro in cui si parla di una follia che parla di una rottura della mente, ma che Marco lega continuamente ed insistentemente e con forza alla vita, alle storie, agli incontri, alle assenze, alle ferite e agli inciampi di quelle vite, e credo che in questo modo sollevi quelle vite dal peso di essere qualcosa di originariamente e oscuramente scucito, rotto una volta per sempre. E non credo che sia un caso infatti che il libro di Marco si apre con la storia di Niobe, la madre di 14 figli uccisi, che impazzisce dopo aver trascorso 9 giorni a camminare tra i corpi morti dei propri figli. È un mito che ci racconta il senso e il significato di una rottura della mente che avviene però in relazione ad una violenza insostenibile. E io penso che questo modo che Marco ha di legare la malattia mentale alla vita ci apra ad una grande dimensione di speranza, perché se la vita è il terreno della possibilità dell'inciampo, della caduta, della rottura, allo stesso modo, in maniera dialetticamente rovesciata, la vita diventa anche il terreno di una possibilità, se non di una salvezza, quantomeno di un riscatto possibile. E questo è un modo di guardare alla malattia mentale che secondo me solleva il dolore dalla schiena del singolo e ce ne restituisce in qualche modo un pezzo, ci restituisce una responsabilità come società civile, ancora prima che come medici e come terapeutici, nei confronti della cura della malattia mentale. Se la malattia mentale non è, come tentano di farci credere, esclusivamente il prodotto di uno squilibrio di neurotrasmettitori, ma al contrario, come ci dimostrano le neuroscienze, il cervello e la mente sono qualcosa di modificabile, sono qualcosa che può evolvere o involvere a seconda delle relazioni che intrattiene con l'ambiente, con le connessioni, con le opportunità di vita che vengono date, Beh, allora io credo che noi non possiamo, se non facendo i vigliacchi, non domandarci in che modo, come società, noi stiamo restituendo qualcosa in termini di opportunità di vita a queste vite già piegate dalla sofferenza. Non possiamo non domandarci se forse con le modalità ferocemente escludenti su cui fondiamo le nostre comunità non stiamo andando ad appiccicare sopra la pelle della malattia una pelle ancora più dura che è quella dell'esclusione. Io credo che per una società come la nostra, per l'assetto economico, capitalistico, sociale, che ha l'idea di poter intervenire nella malattia mentale in modo ortopedico, andando a curare qualcosa di organicamente rotto, sia comunque un'idea più pacificante che non quella di assumersi l'impegno di poter provare a creare uno spazio nel mondo anche per chi porta su di sé le stigmati della diversità e della sofferenza. E io penso che in questo senso, questo modo di raccontare la follia, annodandola alla vita, che caratterizza, se poi li andrete a leggere, tutti i racconti di Marco, sia un modo che in realtà ci restituisce tanto spazio d'azione e ci restituisce tanta speranza. Come dice Antonio nella sua postfazione, questo è un libro contro la disperazione, è un libro sulla certezza della cura, ma di una cura che ci chiama in causa tutti, che è prima di tutto quello della relazione, del rapporto umano, di pensare di poter tenderci verso l'incomunicabilità e l'indecifrabilità di quello che la follia ci comunica e di tornare a poter pensare che è possibile, anche per chi soffre di disturbi mentali, costruire una vita degna. E l'ultima ragione che mi ha portato ad amare molto questo libro è che questo libro è un libro che vuole ridare la parola agli ultimi, e questa prossimità agli ultimi è personalmente la cifra dell'impegno e dell'intenzione che metto e che ho scelto nei mondi che frequento. I dimenticati, i nostri fratelli dimenticati, i malati mentali sono sempre in fondo a dei viali di periferia, sono sempre ai bordi scuciti della nostra socialità, sono in mondi desertificati di presenze vitali, desertificati di desiderio, senza opportunità, ma pieni di speranze rese impossibili dalla nostra feroce escludente. E invece, come scrive Marco, e me lo sono imparata a memoria, gli ultimi si agitano, chiedono dell'aria per poter respirare, chiedono del pane e del vino per poter ridere, chiedono dei corpi da poter amare, chiedono la musica e le stelle per poter sognare e chiedono i fiori per poter ricordare. E io credo che la grandezza di questo libro sia proprio nell'essere riusciti a isolare dall'urlo, dal grido della malattia mentale una chiamata, che è una chiamata che ci invita a percorrerle quelle strade di periferie, ad andare incontro alle persone che soffrono di disturbi mentali e a tendergli una mano per restituire intanto, ancora prima della guarigione, quello che ha a che vedere con qualcosa che è nell'ordine della restituzione di un diritto alla vita. Io a questa chiamata cerco di essere fedele quotidianamente con il mio impegno, sia come clinica che come persona che si occupa di salute mentale, ma penso che forse la grandezza di questo libro è appunto di ricordarci che quell'urlo, l'urlo di, lasciatemelo dire, i numeri zero di tutto il mondo, che ancora disturbano la vita di tanti che vorrebbero annullarne l'esistenza, è un urlo che ancora non è finito. Sono delle lacrime che ancora non si sono asciugate e che richiedono il nostro impegno, perché fa male dirselo, ma a distanza di 50 anni dalla legge Basaglia esistono ancora delle vite che sono delle vite legabili, esistono ancora delle vite che sono vite immobilizzabili e desertificabili, perché quando noi ci ostiniamo a costruire dei mondi dove li tagliamo fuori dal lavoro, dall'autonomia, dalla sessualità, dalla socialità, quando noi ci ostiniamo a non portare le pratiche di cura anche fuori dai setting più istituzionali, quando costruiamo dei servizi orientati esclusivamente alla malattia e non a quello che rappresenta un elemento fondamentale della guarigione, cioè il riprendersi in mano la vita, quando noi non agevoliamo l'accesso ad attività di valore, di relazioni nel mondo, quando non ci occupiamo di ricostruire uno sguardo sulla salute mentale che sia autenticamente rivolto alla persona nella sua interezza, è esattamente come se ancora stessimo considerando chi soffre di disturbi mentali come qualcuno da chiudere nella scatola di giocattoli rotti, in attesa di questa fantomatica... questo fantomatico aggiustamento. E io con questo chiuderei. E ho pensato a tantissime domande da fare sia a Marco che ad Antonio, ma in realtà vorrei che loro provassero a raccontarvi un po' quello che più gli viene in mente in questo momento. Vorrei chiedergli il prima, il durante e il dopo, cioè che cosa spinge a scrivere un libro come questo, che cosa accade mentre lo si attraversa e che cosa e come ci si ritrova una volta che ci si è attraversati, che lo si è attraversato, e magari chiedere anche a Marco di raccontarci quello che invece è il seguito di questo libro, che è La nave dei folli, dove già quella traccia di speranza che può vedersi qua trova il suo proseguimento in un libro che arriva addirittura a parlare di una possibilità o una speranza di guarigione. Vi ringrazio e passo la parola.
Bisogna dare spazio a questo applauso perché è importante. E io parto subito dal dopo. Cioè da trovarmi qui, Cronache Ribelli, a Perugia, con questo libro che è uscito un po' di anni fa, che non è un best seller, che non è una grande casa editrice, con queste parole. Io vorrei veramente, lo dico proprio, sono mosso, toccato, smosso da questa presentazione e vorrei veramente sedermi laggiù in fondo, insieme a loro in piedi, ad ascoltare ancora le sue parole. Questo è il dopo, l'adesso, in questo momento. Allora, siccome faccio lo scrittore e mi sembra che i contenuti di questo libro possano essere analizzati, raccontati meglio di chiunque da queste due persone che ho accanto, vi racconto com'è nato questo libro, perché così iniziamo proprio dal prima. Allora, cerco di essere sintetico ovviamente, perché... la cosa più importante, una delle cose più importanti nella mia vita di scrittore sono stati gli incontri. Il primo incontro importante che mi ha cambiato la vita è stato con Ugo Pratt, che è il disegnatore di Corto Maltese, che ho incontrato e in qualche modo, ve la dico velocissimamente, mi ha stimolato a iniziare il percorso della scrittura. E dopo la sua morte, ho collaborato con lui prima naturalmente, dopo la sua morte, dopo tanti anni, ho scritto dei romanzi che vedono protagonista, ieri ne parlavamo, un giovane cortomaltese. Un altro degli incontri importanti della mia vita, oltre al fotografo che qui ha descritto in maniera onirica la situazione di questo manicomio di cui parleremo, cioè Marco Danna, con il quale ho fatto 17 anni di viaggi in giro per il mondo sulle rotte imprecise di Corto Maltese, quindi è più che un amico, è veramente un compagno di viaggio. Un altro di questi incontri importantissimi è con Gianni Berengo Gardin. Stiamo parlando di uno dei più grandi fotografi del mondo, sicuramente il più famoso italiano, 94 anni, che, con il quale ho avuto la fortuna di scrivere un libro dedicato a lui e a Ugo Pratt su Venezia, Il gioco delle perle di Venezia, in cui io facevo un racconto che scaturiva da un racconto di Ugo Pratt e in cui lui metteva le sue fotografie. E quindi immaginatevi la situazione: presentazione a Venezia in un posto magico, perché Gianni Berengo Gardin a Venezia è un mito. Stiamo parlando di un signore che adesso ha 94 anni e quell'epoca aveva 92, quindi al Caffè Florian la presentazione di questo libro. Gianni Berengo Gardin vive a Milano, quindi Milano, Venezia, Milano, di ritorno in treno io e lui. Lui era di fronte a me e io gli dico: Gianni, ma tu sei proprio come un ragazzino, c'hai 90 anni, abbiamo fatto questo libro, ma ti posso chiedere una cosa? Ma ti piacerebbe scrivere un altro libro insieme con le tue fotografie? Molto volentieri, Marco, quello che vuoi, mi sono divertito tantissimo con voi due. E io gli dico: senti, e qui faccio contento, no? A me piace molto questa storia di Venezia, la bellezza di Venezia, le luci, la meraviglia che tutti conoscono, ma a me piacerebbe raccontare una Venezia un po' più sporca, una Venezia un po' più nera, un po' più scura, più problematica. Lui mi guarda: beh, Marco, calcolate che l'ignoranza fa parte di ognuno di noi, io ero ignorante dal sapere cosa aveva fatto Gianni Berengo Gardini. Ma sai Marco, io negli anni 60 ho fatto le foto per, in giro per i manicomi, ma in particolare in quello che sta qui davanti, stavamo proprio attraversando, uscendo da Venezia, il manicomio di San Servolo, ce n'erano due all'epoca, San Servolo e San Clemente, manicomio maschile e manicomio femminile. Sarebbe bello poter fare qualcosa del genere. Da questo reportage completo, cose che già ha detto professionalmente lei, le foto di Gianni Berengo Gardini sono finite in mano a Basaglia, che le ha portate in Parlamento. Dalla visione di queste fotografie si è fatta luce della condizione dei manicomi in Italia. Legge Basaglia, 1980 circa, chiusura, 78, chiusura dei manicomi. Bene, quindi partiamo da questo. E quindi lui mi dice: ho fatto questi lavori. E dico: ma sarebbe una meraviglia. E Marco Danna vicino: beh, torniamo nelle due isole, in una c'è San Servolo, il museo del manicomio e un centro,
una residenza universitaria.
Nell'altro c'è un albergo di lusso, Kempinski. E io ho detto: magnifico, andiamo lì, facciamo le foto e vediamo che esce fuori. Benissimo, dico la cosa al mio amico e compagno di scuola dei tempi del liceo, quindi ci conosciamo da un po' di anni, non diciamo gli anni, e lui mi dice: Marco, a San Servolo ti apro tutte le porte, chiamo il direttore, ci ospiteranno, capirai, come un Gianni Berengo Gardini. E lui va in avanti scoperta, vede il direttore dell'archivio, eccetera. Abbiamo un appuntamento per andare a fare le fotografie a San Servolo. Un mese prima Gianni Berengo Gardini ha un infarto, quindi ci chiama e mi dice: Marco, mi dispiace, ma non posso venire, non ce la faccio. E io riunisco gli altri due componenti di questo gruppo, Antonio Dragonetto e Marco Danna, e dico: ragazzi, cioè, che ci andiamo a fare? Nel senso, se non ci sono le foto di Berengo. E lui mi dice: ah, peccato, perché ci aspettano. E Marco Danna, che è un altro stimolante di avventure, eccetera, dice: ma andiamoci lo stesso, vediamo che esce fuori. Scusate, bevo un goccio d'acqua perché mi emoziono quando ricordo queste cose e mi blocco. Entriamo nell'archivio del manicomio, dove c'è questo direttore, persona gentilissima, e un'altra signora. L'archivio del manicomio di San Servolo, va detto, questo manicomio è aperto, lui è più preciso di me, quindi 1725-50.
Allora, il primo ricoverato è del 1725.
Perfetto. Bene, quindi immaginatevi gli schedari di tutti questi pazienti. Il direttore stava lavorando perché stava trascrivendo un librone. Io lo guardo subito lì, io sono curioso, questo è quello che mi ha insegnato Ugo Pratt molto. Che librone è questo? Beh, questi sono, diciamo, gli ultimi periodi. Mi faccia vedere l'ultima scheda. Cosa c'è scritto qua? Ipomoralità costituzionale. Ma che vuol dire? Questa è una scheda di ammissione? Sì, era un po' imbarazzato.
Ipomoralità costituzionale. Attenzione, questa, viene da ridere, ma era...
No, questa scritto, è la diagnosi di ammissione. Mi dice: Marco, però la signora è vivente. Come è vivente? Beh, è entrata negli ultimi anni, quindi è vivente, quindi sarebbe meglio... No, io non citerò. E lì cominciano a scattare i meccanismi della scrittura. Non citerò mai nessun nome, naturalmente. Però mi interessa, ma che è successo? Leggo la scheda e praticamente, ve la dico in tre parole, questa ragazzina era entrata in manicomio perché non potevano scrivere puttana e quindi hanno scritto ipomoralità costituzionale. In realtà la sua storia era una storia che sembra una storia purtroppo che leggiamo sui giornali. Aveva avuto dei problemi con suo padre, che non serve che dica, era scappata di casa, aveva conosciuto un caro amico che le aveva fatto conoscere un altro caro amico, che però gli regalavano la borsettina, le scarpette, lei se n'è andata a Torino e faceva una bella vita, e diciamo che ha fatto la bella vita. Dopo, quando ha saputo che il padre era morto, è tornata a casa perché voleva riabbracciare sua madre. Uscendo in una situazione, era stata ricoverata da un ospedale, ha rotto per fuggire un vetro, si è tagliata un polso, l'hanno ricoverata perché tentativo di suicidio, e da lì è iniziato il suo, non calvario, la sua vita in manicomio. Tutto qui. Quindi questa era la prima. Poi giro e trovo un altro schedario, un altro librone nero, lungo. Lo prendo in mano e dico, questo è un libro bellissimo, con una calligrafia, rimango affascinato dalla calligrafia dei nomi, senza leggere i nomi. Ma quello veramente è il primo archivio dei primi ingressi, c'è scritto 1725. Io lo prendo in mano, guardo Marco Dan e gli dico, senti Marco, fai una foto a questo libro perché, cioè, tu ti rendi conto dove stiamo? E lui dice, certo, no, tu non ti sei reso conto dove siamo. Siamo in una città che è Venezia, in un paese che è l'Italia. Ho in mano un archivio, un librone, uno schedario, chiamalo come vuoi, del 1725, in cui c'era un manicomio qui. Lascia perdere le problematiche quali erano, ma nel 1725 a New York che c'era? Gli indiani che vendevano le pellicce agli inglesi, qui c'era il manicomio. Poi c'è anche il Florian che è aperto nel 1000. Cioè, ma ti rendi conto in che paese viviamo? E ti rendi conto che a me lo danno in mano, lo tengo in mano? Se fosse una cosa del genere in qualunque paese al di fuori dall'Italia, noi avremmo dovuto usare dei guanti, delle cose. E rimango profondamente colpito. Poi guardo sul dorso di questo schedario tutta una serie di incisioni, erano delle croci. Piccola parentesi, poi torniamo su questo. Io, se c'è un libro che mi ha affascinato, è Il Vagabondo delle Stelle di Jack London. È la storia di un carcerato che viene messo in un carcere di massima sicurezza, non in camicia di forza, è tutto bloccato, può muovere solo le dita dei piedi. A un certo punto comincia a sentire dalla cella accanto. Ve la faccio breve. Il prigioniero della cella accanto gli insegna la piccola morte. Come fare mentalmente a fingere di morire per uscire dal proprio corpo e vagare. E questo libro è per me uno dei capolavori della letteratura. Lui vaga al di fuori del carcere, al di fuori dell'America, e vaga non solo sopra, ma vaga nel tempo, e quindi vive varie avventure in situazioni diverse nel tempo. È uno scriba egizio, sta insieme ai coloni che vanno a cercare nuove terre nel Far West. È una storia meravigliosa. Io vedo questa cosa qui e prendo il mio Moleskine che ho sempre e comincio a scrivere questa cosa qua. Quante volte sono morto prima di vedere il mio nome scritto in belle lettere su quel grande libro. Si è sbiadito l'inchiostro e la terra ha dissolto i vermi che hanno banchettato con le mie carni rinsecchite. Quante volte sono morto? Non ricordo quante volte sono tornato sull'isola. Gli aguzzini mi hanno bloccato, spogliato, legato, disteso e fatto a pezzi sul gelo del marmo. Hanno sezionato il mio cervello, l'hanno affettato, fissato e studiato. Cercavano il diverso, l'ingranaggio rotto, quello che non capivano. Riguardavano cellule e cellule, in mezzo ad altre cellule, continuavano a bere, a bestemmiare, a non capire. Era una cosa che non avrebbero mai potuto sapere. E qui continua e ripeto 10 volte quante volte sono morto. Sono morto solamente per tornare qui e vedere le facce di questi che non capiscono niente. Perché dopo, e con questo concludo, perché sono queste storie 14? Perché quando siamo tornati, Antonio D'Arboletto ha fatto delle fotografie, le camicie di forze, le macchine dell'elettroshock e questa statua che sta di fuori del manicomio. Io dico, cos'è sta statua? Ma quella è Niobe. E che c'entra? Boh, non lo so, è che è una statua che è stata fatta nel 2004, è dedicata a Niobe o della follia, altra ignoranza che tutti possono avere. Ma chi era Niobe? Eh sì, e leggiamo il mito di Niobe, la madre di questi 14 figli, che nel tempio di Latona, moglie di Zeus, si vanta che dice, ma Latona, lei c'ha solo due figli, Apollo e Minerva. Io sono 14, sono stelle. Latona dall'alto dei cieli dice al marito, ma quella che sta insultando? Questo peccato, diciamola così in maniera di arroganza, viene definita iubris, cioè la tracotanza. E quindi gli dei la puniscono e gli dice la moglie a Zeus, questa la devi proprio punire. E lui che fa? Fa, scatena i due figli, che Apollo e Diana o Minerva, la stessa cosa.
Diana
sono arcieri e colpiscono. E quindi Niobe piange e c'è una statua che continua a piangere. È il premio che gli danno gli dei, continuare a piangere per ricordare il suo peccato. E quindi, dopo aver scritto tutte quelle croci, ho cominciato a scrivere vari personaggi che nascevano da queste cartelle. Quindi una è tutte quelle croci, l'altra si chiama Ipomorreta Costituzionale e sono i vari figli di Niobe. Grazie all'incontro con Antonio Dragonetto, al caso che Gianni Berengo Guardin non è potuto venire e forse alla cosa che ha detto lei, che io non mi posso vantare, all'essere riuscito ad ascoltare delle voci che non hanno potuto parlare. Io devo dire, e qui torniamo al dopo e ho finito, che questo libro mi ha insegnato a scrivere in una maniera diversa.
A questo punto io passo la parola ad Antonio, che ha sempre, insomma, questo onere e onore di chiudere, e gli domando, come appunto anche a lui, come è stato dover scrivere una postfazione ad una storia che quasi mai ammette un'ultima parola.
Allora, scrivere la postfazione è stato in realtà l'atto finale di una storia molto più lunga, che è cominciata sia con la mia personale frequentazione di San Servolo, ma poi per aver visto, ascoltato e dialogato con Marco mentre scriveva. Ed è stata un'esperienza intensa, perché voi dovete immaginare questo: nell'archivio di San Servolo ci sono 50.000 cartelle cliniche dal 1842 al 1978, anno della chiusura dei manicomi. 50.000 cartelle cliniche, prima del 1842 solo registri. Ed è incredibile anche leggere queste cose per capire l'evoluzione o l'involuzione della psichiatria, per esempio guardando queste diagnosi fantasiose. Ipomoralità costituzionale è una bestemmia, non è una diagnosi. Era come definire una donna, scusate, costituzionalmente mignotta, quando in realtà era il risultato di un dramma personale e sociale. Ma leggere, vedere Marco che scriveva, leggere, è stato quel momento in cui io personalmente ho avuto il privilegio di vedere lo scrittore nel suo atto creativo, ma un atto creativo che prendeva spunto da una diagnosi, da un racconto, da un fatto, da storie. Qui i 14 racconti, che sono 14 canti scritti in stile diverso, con note diverse, con una cifra diversa, prendono sempre spunto da un qualcosa che abbiamo toccato con mano lì. E c'è un racconto, per esempio, La suora, la storia di un'infermiera. Ma come viene fuori questa storia? Dal vedere, esposto al museo, un marchingegno che fa impressione, un insufflatore meccanico. Praticamente, quando sti disgraziati, ogni tanto qualcuno provava a scappare, si buttava fuori in laguna, andava ad affogarsi dopo 2-3 minuti, lo riacchiappavano e via, lo rianimavano con questa pompa a forza che gli metteva l'aria in bocca. Ecco, uno stimolo come questo, l'insufflatore, permette allo scrittore di ricreare una storia e di dare voce a tutte quelle persone, quelli che si sono buttati, quelli che li hanno salvati, che altrimenti sarebbero rimasti muti. Noi non sappiamo niente, sono muti. Altre storie, ce n'è una che per il mio mestiere, per la mia scelta di vita, sono uno psicoterapeuta, mi colpisce in modo particolare, il giovane psichiatra, perché è una storia che testimonia un pezzo di storia nascosta, che non è solo una storia nascosta a San Servolo, ma la storia nascosta di Perugia, di Parma, di Colorno, di Aversa, cioè di tutti quei luoghi dove c'era una psichiatria ufficiale che si fondava sulla contenzione, sulla costrizione, sulla reclusione, sull'isolamento, ma poi c'erano sparsi per l'Italia tanti giovani psichiatri che pensavano che coi matti si potesse parlare e ci si potesse capire. Da questo punto di vista, la grandissima sfida di Basaglia, anche ai suoi maestri ispiratori, era quella di aver detto: non è vero che lo schizofrenico è incomprensibile. Siamo noi che non siamo ancora ben capaci di capirlo. E quindi lui, ma centinaia di altre persone sparse, si sforzavano di dialogare e di capire. Qui c'è, mi piace, ed è drammatico fare questa riflessione. Per più di 30 anni a San Servolo, dagli anni 30 fino al 68, c'è stato un direttore solo, Fatovic. Ancora oggi i vecchi, quando devono strillare a un ragazzino, non lo so dire in veneto, però lo dico in romanaccio, gli dicono: stai attento che ti mando da Fatovic. Questo Fatovic, direttore del manicomio, era un anatomopatologo. A lui, dell'uomo malato, della donna malata, non gliene fregava niente. Aspettava che morissero per andare in sala settoria e cominciare a fare l'anatomia del cervello. Noi adesso quasi rabbrividiamo, ma come? Beh, guardate che fra l'approccio di Fatovic, che faceva il cervello a fettine, ci sono lì conservate sotto formalina le fettine dei cervelli dei morti, e le cose che oggi vediamo, pubblicate anche dai grandi quotidiani, mediamente ogni 6 mesi, la ricerca della molecola della schizofrenia, la ricerca del genoma, non è cambiato niente, è solo si è passati dal macro al micro, ma è la ricerca di un qualcosa di organico che mettesse una pietra sopra al mistero e all'incomprensibilità della malattia mentale. Quindi fra Fatovic e i genetisti di oggi sono passati tanti anni, ma culturalmente è la stessa cosa, c'è solo una tecnica più evoluta. Ecco, in quel contesto ci sono stati psichiatri che provavano a parlare. Vittoria ha detto una cosa che io me la stampo perché è una verità dogmatica. La cura esiste, ma la cura è la relazione. La storia del giovane psichiatra, la storia di tutti i psichiatri in giro in quegli anni per l'Italia, erano quelli che volevano, al di là dei farmaci, al di là degli elettroshock, parlare con le persone, ascoltarle. Pensate che questa era una cosa incomprensibile, inaccettabile a San Servono, perché i medici erano tutti colti, avevano studiato, parlavano un italiano o un veneziano colto, ma i ricoverati, guarda caso, tutti poveri disgraziati, parlavano i dialetti delle zone intorno, letteralmente non si capivano, e siccome non si capivano, i medici facevano a meno di parlarci. Perché dico questo? Perché il lavoro pregevole di un artista, di uno scrittore, è stato quello di ridare parola a chi non ha avuto possibilità di dirla, la sua parola, non ha avuto la possibilità di parlare. Se ci pensate, 50.000 persone che sono state lì ammutolite. C'è una foto, la prima foto che fece, una delle foto che fece Berengo Gardin, ma l'ha rifatta lui, l'ho rifatta io. C'è uno schedario, alienati usciti. Noi siamo dei buoni, dice, ma che è lo schedario di quelli che sono ricoverati e di quelli che sono dimessi? No. Gli alienati erano i ricoverati e che rimanevano alienati per sempre. Cioè avevano, non avevano una diagnosi, ma proprio uno stigma, un bollino, e gli usciti erano i morti. Per cui in quell'accezione non c'era possibilità di cura. Questo quando 14 persone hanno ricominciato a parlare, sono le voci di 50.000 persone che le centinaia di migliaia recluse negli ospedali psichiatrici d'Italia. Io non ho altro da dire, avrei tanto, però mi piacerebbe che ci metteste in condizione di magari di rispondere a qualche vostra domanda o curiosità.
Piacerebbe lasciare spazio se avete domande, interventi, riflessioni, prima di concludere.
Dico una piccolissima cosa, tanto si sente, no? Io sono amico di questo, ho l'onore e il privilegio di essere amico di Marco e di Antonio ormai da tanti anni. Io faccio il marinaio di mestiere, non c'entro niente con la psichiatria, quindi non porto le barche, quindi non è che... Però durante la mia carriera come marinaio di skipper, nel 2006 sono stato cooptato da uno che si chiama Giovanni Soldini a lavorare con lui in un progetto di riabilitazione psichiatrica in barca a vela. Zero, cioè per me, sai, lo schizofrenico, lo psicotico, il pazzo, il rohypnol, non sapevo nulla, cioè non avevo idea di che cosa potesse essere questa cosa. Nel 2006 vivevo a Buenos Aires, torno in Italia, perché se ti chiama Soldini e fai il velista non puoi dire a Soldini no grazie, non mi interessa, perché sei un testa di nicchia se lo fai, torno in Italia esattamente a Fano, nelle Marche, dove cominciavo un progetto di 3 anni con i pazzi in barca a vela, scusate il mio linguaggio banale e poco elegante, e quei 3 anni in barca con quelle persone, perché sono persone, hanno la stessa dignità di persone, hanno la stessa dignità che abbiamo noi, sono stato completamente avvolto da una incredibile bellezza che non mi ha più lasciato. Cioè, quei 3 anni di quel progetto, con quella barca a vela con la quale abbiamo fatto la barcolana a Trieste insieme ai pazzi, siamo andati in Croazia 3-4 volte insieme ai pazzi, abbiamo fatto i corsi di vela con questa gente, con queste donne, con questi uomini, credo che sia stata, per quel che mi riguarda, per la mia esperienza di marinaio, la più grande e importante esperienza che ho fatto in vita mia in mezzo al mare, con un equipaggio che era completamente particolare, che non era un equipaggio, consentitemi, vi prego, normale, insomma, no? E poi ho conosciuto Marco, siamo diventati amici, in seguito a tante altre cose strane che ci hanno invischiato nella nostra vita, la prima chiaramente l'amore per Ugo Pratt e per Corto Maltese, e poi lui un giorno a Roma a un'assemblea di Mediterranea Semi Humans con la quale io ho partecipato, perché mi piace andare a prendere la gente per mare e salvarla, ho questo vizio, e lui mi fa: guarda, ti ho portato l'ultimo libro che abbiamo fatto, dai, bello, figo, facciamo l'assemblea insieme, passiamo una bella giornata di militanza e di solidarietà insieme, torno a casa con quel libro nello zaino a casa di amici che mi ospitavano, prima di addormentarmi faccio: ma sì, va, fammelo leggere, cioè fammelo vedere, fammelo sfogliare un attimo, ero stanco morto, era 1:30 di notte, apro la prima pagina, poi apro la seconda, apro la terza, la decima, la cinquantesima, alle 4:30 del mattino, libro finito, lasciato lì, mi sono messo a dormire. Insomma, questo lo volevo raccontare perché è un libro che veramente apre la testa in mille modi, come apre la testa la scrittura del mio carissimo amico. Grazie, scusate.
Ringrazio tutti. Visto che faccio lo scrittore, faccio degli agganci, dei raccontini che sono legati a questo libro. Il primo, tanto per specificare come è fatto un grande uomo come Gianni Berengo Gardin, e per continuare come è andato a finire poi alla fine. Dopo aver fatto una bella parte delle prime stesure, sono andato a casa sua. Lui naturalmente ha avuto un infarto, ma si è ripreso, tant'è che ha fatto altri libri, è vivo e vegeto. Sono andato a casa sua e mi ritrovo con lui, la moglie e la figlia che gestisce l'archivio, e gli leggo 5 storie, tutti zitti. Lui a un certo punto mi guarda e mi dice: Marco, ma queste storie sono bellissime, ma che ci fai tu delle mie fotografie? Gianni Berengo Gardin. Io gli dico: Gianni, a parte che quello che hai fatto tu per la follia in generale, per i manicomi, per quello, è una cosa talmente importante che è fondamentale, però se non hai fatto le tue foto, fammici pensare un attimo. Chiama la figlia e dice: fammi a prendere lo schedario, e qui un'altra volta lo schedario, va a prendere lo schedario praticamente dei suoi scatti. Non tutti sanno che le fotografie di Gianni Berengo Gardin sono tutte in bianco e nero, e tutti i fotografi di una volta usavano i provini, cioè stampavano e poi con la lente di ingrandimento li guardavano e li commentavano, e quindi lui ci ha donato l'archivio dei suoi provini segnati da lui, dove dice ingrandire questo, guardare questo. Una foto meravigliosa è del matto che lo guarda facendo così con le dita, cioè gli fa la fotografia al fotografo. Questo è un piccolo racconto. L'altro racconto è legato a quello che diceva, e ti ringrazio, sulla continuazione. Questo libro c'ha una vita sua propria, adesso rinasce dopo tanti anni, così in questa sala, con una presentazione molto fornita, molto piena di gente, quindi e sembrate tutti interessati. Io scrivo questo e poi un giorno ricevo una chiamata da uno sconosciuto su Facebook, e poi mi chiama, dice: io sono un attore, ho un canale YouTube e la tua storia, L'organista, mi ha colpito profondamente. Vorrei farti un piccolo regalo se tu accetti. Prego, cosa? La vorrei leggere e mettere nel mio canale YouTube. E decanta, racconta in maniera ovviamente da professionista questa storia. E io: grazie, bello. Passa del tempo. Dopo un po' di tempo, anche un anno di più, mi richiama e mi dice: Marco, io questa notte ho fatto un sogno che mi ha riportato a una cosa che ho vissuto veramente e non so perché te la devo dire. Dimmi, Domenico. Allora, il sogno che ho fatto è questo. Dobbiamo chiudere. Velocissimo, allora. Mi dice, io quando ero giovane attore ero un bell'uomo, vivevo a Venezia e vivevo su una barca a vela. Molto spesso facevamo baracca e andavo a letto abbastanza suonato. Una notte mi sveglio e sento una sirena e vedo delle luci ed ero nella mia cabina. Esco fuori e mi ritrovo in mezzo al mare. La sirena e le luci erano della guardia costiera. La barca si era spedata, come si dice, okay. E quindi la guardia di costiera l'ha verificato che fosse sua. Lui ha fatto vedere i documenti e mi dice: non so perché ti sto raccontando questa storia, però sento che è importante. Ecco, da questo racconto è nato il seguito di questo libro, che si chiama La nave dei folli, in cui un ricoverato, che è un nuovo personaggio che tu ben conosci, che si chiama Indio, si ritrova in un posto, tanto per descrivervi un minuto, vi prendo ancora, come è fatto il manicomio di San Servolo. È un'isola circondata da un muro e i matti sono liberi. Al centro dell'isola, nella collina un pochino più alta, c'è una scaletta che sarà 2 metri, sulla quale c'è un piccolo terrazzino, ma immaginatevi una torretta. Il matto che è stato buono aveva come premio di salire lì e guardare il mare. Quindi il mio matto, che si chiama Indio, quella notte vede questo veliero che arriva e organizza una fuga per alcuni dei ricoverati.